File 18, pagina 124. Avevano semplicemente bisogno, proibendo e punendo, di scaricare tutto il loro odio verso chi li odiava. Sentivano di essere odiati ed avevano paura. Proibivano quante più cose era possibile proibire e molte erano in aperto contrasto fra di loro. Esigevano la pulizia della persona e non davano la possibilità materiale di mantenerla. I panni addosso non si cambiavano mai o quasi, la biancheria mai ci venne sostituita, una scaglietta per un bagno una volta ogni 2 o 3 mesi per i più fortunati. Esigevano vigore fisico sul lavoro senza dare cibo sufficiente, non dico per lavorare ma neanche per vivere. Proibito era tutto, pur di infierire in qualsiasi modo sul disgraziato prigioniero, sottoponendolo a tensione continua, reprimendo ogni suo gesto o intenzione, facendogli letteralmente saltare i nervi con ordini e controordini di ogni genere, punendolo addirittura se si ammalava o si faceva male sul lavoro, perché tutto ciò era riprovevole. Veniva interpretato quale volontà di sabotare la forza lavoro, presente nell'elemento uomo, che doveva invece servire alla nazione tedesca in guerra. Nei lager non era concesso di coprire di pietà noi stessi, bisognava lottare, non compiangersi, bisognava ignorare il prossimo, i suoi dolori, le sue pene, che erano di tutti. Le parole del Vangelo, ama il tuo prossimo come te stesso, chi perde la sua vita la salverà, e la tua mano destra non deve sapere cosa fa la sinistra, erano ignorate, vilipese. Forse solo pochi uomini hanno avuto la forza di superare la prova tremenda senza mai venire a compromessi con i principi cristiani, nell'ordine che vigeva nel campo, ordine imposto dalla pazzia hitleriana. Il prossimo era assente, annullato biologicamente e spiritualmente. La sopravvivenza fisica spietata nella sua logica lo imponeva, mors tua vita mea. Così il lager riduceva l'uomo a guardare con disprezzo i sentimenti migliori, rendendo l'anima stanca, insipida, tarata, tossica, infestata da paurosi spettri, sentimenti dei quali l'uomo ha bisogno per vivere, per non disprezzare se stesso. Il lager isolava l'uomo, lo enucleava dal proprio spirito. La solitudine spirituale affettiva era spaventosa e da temere. Se è vero che l'uomo è sempre solo nella gioia, come nel dolore e nella morte, mai questa affermazione era più vera come nei lager tedeschi. Fortunato chi possedeva un conoscente, un amico, col quale poter scambiare 2 parole, non tanto per riceverne aiuto materiale, e chi poteva darne, ma solo per confidare le proprie speranze, era già gran cosa. In quel modo, che si muoveva fuori di ogni altro mondo mai conosciuto e concepito, fuori di ogni convenzione della vita civile, che nessun consorzio umano avrebbe mai accettato, non esisteva mai un sorriso, mai comprensione, mai una parola buona, mai vedemmo un fiore, rarissimamente, a sistema al di fuori del nostro gruppo, che si mantenne sempre compatto e solidale, a un gesto di bontà e di gentilezza. Solo fame, urla, bestemmie, pedate, bastonature, distruzione dei valori umani, morte. Bisognava tener duro, soprattutto bisognava alimentare, tenere viva la fiamma della solidarietà, esercitare la propria coscienza di uomini, commuoversi, aiutare, piangere, se necessario, per non lasciare inaridire il cuore e l'anima, per non affondare sempre di più, inarrestabilmente, nella parte meno nobile e animalesca che nicchia in noi stessi, verso la dissoluzione della propria personalità e della propria umanità. La convivenza continua con centinaia di persone era di per sé un tormento. Credo che in ognuno degli ex deportati abbia attecchito il complesso insopportabile della folla. Per quanto mi riguarda ancora oggi, provo insofferenza per i luoghi affollati, cinema, teatri, chiese. Il contatto gomito a gomito mi nervosisce, mi rende irritabile, mi fa sudare freddo. L'uomo è un animale socievole, ma anche bisogno, intimamente bisogno, sia pure per brevi periodi della giornata, di essere solo, di raccogliersi, di pensare, di soddisfare alcuni suoi bisogni essenziali, siano essi fisiologici o spirituali, in assoluta libertà e solitudine. Nei lager mai si poteva essere soli, nemmeno col pensiero. Ogni nostro atto o gesto era sempre, in qualsiasi posto si andasse, visto e scrutato da decine o da centinaia di occhi famelici, egoisti, invidiosi, cattivi. Sì, perché persino nelle latrine, guardati a vista dall'addetto a tale miserabile ufficio, chiamato Scheißmeister, che picchiava chi vi si attardava troppo, si poteva suscitare invidia in chi, colpito da feroce dissenteria, scorgeva che il suo prossimo era per intanto immune dalla temibilissima malattia che spesso conduceva a morte. La fame era la molla, l'arma migliore di cui si serviva l'organizzazione nazista per asservire e rendere docile l'uomo, ma era anche un pretesto per dettare mille verboten in proposito. Era proibito mercanteggiare, scambiare cibi o altro. Un giorno un polacco accanito e irriducibile fumatore scambiò il suo pane per alcune sigarette. Sorpreso da un SS, fu condannato, da quel momento, a morire di fame. Gli venivano date ogni giorno 20 sigarette e niente cibo, solo acqua. Fu costretto a fumare, solo a fumare, fino alla consunzione completa, che in quelle condizioni di avanzata inedia non tardò a manifestarsi. Nessuno poteva aiutarlo, pena la morte. Durò una decina di giorni, poi esalò l'ultimo respiro fumando. Il prigioniero, non abbrutito dalla fame, può essere un nemico efficiente, pericoloso. Togliendoci invece la sua personalità mediante le percosse e la fame, fare di lui un numero senza nome e senza volto, significa degradarlo, sottometterlo, renderlo schiavo, privarlo di ogni volontà, fare di lui un essere mansueto, ubbidiente, servile, delatore. Che cosa non fa un uomo affamato? Diventa una bestia sottomessa, umile, vile, strisciante, alla mercé assoluta, completa, incondizionata del suo carnefice. Ed era questo il modo, il più economico e convincente per i tedeschi, di governare vasti territori e i popoli caduti sotto la sovranità della croce uncinata. Seminavano odio e paura, perché di odio e di paura erano nutriti. La fame tremenda che noi sopportammo nei lager non è l'appetito vigoroso che nasce dopo una sana passeggiata. Molti ne parlano, ma pochi, per fortuna, l'hanno provata. È dolore struggente, è incubo, è inedia, è lotta per la vita, è volontà di morte e di annullamento insieme, è ottundimento dei sensi, e abbandono delle forze e della volontà. È un scivolare lento, ma costante e inarrestabile, dal mondo delle percezioni allo stato di sensazioni opache, irriflesse, che sfociano nel nulla. È una distruzione che incomincia dal di fuori della carne e che finisce con lo spegnimento dell'anima, della volontà, del pensiero, del raziocinio, trasformando l'uomo in non uomo e annullamento fisico e psichico. La fame incomincia dopo 15-20 giorni di digiuno o di quasi digiuno. Prima è solo desiderio vivissimo di cibo, i visceri lo pretendono e si contorcono nello spasimo. Poi la fame aggredisce la struttura biologica nel suo insieme, investe le cellule, i nervi, i muscoli, il sangue e il cervello. L'uomo sente, in quel periodo ancora vivo, il senso della lotta, l'istinto della conservazione. Non ha ancora rinunciato alla sua funzione. La fame si insidua lentamente nei tessuti, scacciandone ogni traccia terrestre, animale, di attaccamento alla vita. L'uomo prima lotta, poi giace rassegnato, ma non è più rassegnazione, è già abbandono. Ne sente più la fame torcergli l'interiora, ma la avverte nel freddo del suo cervello, nella densa opacità dei pensieri, soppiantata dalla lucidità della mente e dei richiami, nei movimenti lenti delle membra e del corpo, che non rispondono più in modo organico e spontaneo alle intenzioni di chi ne è il motore. Questa è la fame, ma non ancora compiutamente espressa. Essa si fa sentire interamente, non solo con il digiuno, ma anche col digiuno, perché alla fame fisica si devono aggiungere le percosse, le marce, il lavoro spietato e bestiale, per 16-18 ore all'aperto, con 20 gradi sotto zero, le lunghe attese sul piazzale dell'appello, le notti insonni nella cucetta fredda e insufficiente, gli ordini, i controordini, i divieti, di tutto, la difesa del proprio tozzo di pane dalla voracità dello sventurato compagno di prigionia, il terrore del momento presente e del domani. Ma nessuno può comprenderlo se non l'ha provato. Una mattina di marzo ci incolonnarono e ci condussero, come sempre, a lavorare fuori del campo. Nevicava fitto. Le guardie erano armate di mitra e si facevano accompagnare da enormi cani lupo pastori. Al cancello di uscita meno guardie del solito. Le SS appostate sulle torri quadrate di guardia avevano freddo anch'esse. Battevano con i piedi a terra per riscaldarsi e si stropicciavano le mani. Anche i superuomini non resistono bene all'inclemenza del tempo. Dopo mezz'ora di strada ci fermammo in una radura del bosco nei pressi della ferrovia. Tutto intorno piccole costruzioni nascoste nella selva, fabbriche dove si produceva un po' di tutto con il lavoro coatto dei prigionieri. Tutta la zona di Buchenwald era circondata a distanze variabili di costruzioni adibite a officine nelle quali la mano d'opera schiava veniva utilizzata senza risparmio. Rottami di ferro e di macchinario giacevano sparsi un po' dovunque. Alcune officine apparivano sventrate, divelte. Un bombardamento notturno le aveva centrate in pieno. Poiché era avvenuto di notte, in assenza di prigionieri, non c'erano state molte vittime. Si dovevano rimuovere i rottami di ferro e di macchinario. Il lavoro veniva seguito e comandato da personale tedesco anziano della territoriale. Ci illudemmo, contando sulla loro longanimità, ma fu tempo sprecato. Si dimostrarono più feroci e intransigenti dell'SS. ci facevano lavorare senza risparmio, frustandoci con liste di cuoio attorcigliate. A un certo momento la neve incominciò a cadere più fitta ancora. Ben presto fummo investiti dalla tormenta. I nostri aguzzini trovarono riparo nelle baracche rimaste in piedi e dalle finestre controllavano il nostro lavoro. Ogni tanto ne usciva qualcuno per far cadere lo scudiscio sulla schiena del prigioniero, che dava segni di stanchezza. Poi si rintanava veloce nel riparo, anche i cani lupo. Per quanto quello fosse il loro elemento naturale, seguivano i padroni. Il freddo era terribile. Continuare in quelle condizioni, vestiti dei nostri miseri cenci senza guanti, con gli zoccoli sfondati e le pezze che appena ci proteggevano contro le abrasioni del cuoio coriaceo, significava morire assiderati. A un tratto mi accorsi che la tormenta non consentiva a chi stava nelle baracche di vederci. La neve cadeva tanto fitta che le stesse baracche scomparivano alla nostra vista ed erano a pochi passi. Vicino a me si trovavano Alfio Cantelli e Bruno Medeot. Ci dirigemmo verso una massa scura e compatta. Era un camion che giaceva ribaltato su un fianco come un pachiderma ferito a morte. Ci siamo in alto, aprendo la portiera della cabina di guida, e ci calammo dentro. Ci sembrò di trovarvi ristoro come in un comodo salotto. La cabina di guida era in posizione quasi verticale e una portiera quasi schiacciata dal peso dell'autocarro, rovesciatosi sul lato sinistro, non era agibile. Stavamo tutti e tre in piedi, poggiando sulla portiera schiacciata. Sopra di noi, come una botola, la portiera attraverso la quale entrammo, calandoci nell'interno. Stavamo calducci. Tolsi dalla tasca una cica che fumai assieme a Cantelli. La furia della tempesta di neve stava scemando di violenza. Ogni tanto allungavo il collo oltre la botola per vedere se qualche pericolo si avvicinava. Vidi che uno della territoriale era già nuovamente al lavoro con il suo maledetto scudiscio. Si aggirava come un lupo fra le carcasse sparse un po' ovunque, in cerca della sua preda. Ci scorse, o immaginò che qualcuno si fosse nascosto nell'interno del camion rovesciato. Diedi l'allarme ai due amici che chiacchieravano soffiandosi alito caldo sulle mani. Medeot fu il primo a saltar fuori. Lo seguì Cantelli con un balzo e se la diedero a gambe levate prima che il tedesco raggiungesse il relitto. Quando fu la volta mia, il guardiano era già giunto sotto l'autocarro. Non c'era proprio niente da fare, dovevo prendermi le legnate. Notai che il teutone aveva in mano non già lo scudiscio, che avrei preferito, ma un pesante tubo di gomma raccolto probabilmente fra i rottami. Mi aspettava trafelato, scandendo con una sorta di piacere: «Kommt mein lieber Mensch, kommt, kommt!» Spiccai un salto a terra, studiandomi di non apparire troppo lesto e agile, come chi ha ancora energia in corpo, ma piuttosto con fare goffo e pesante di persona anziana che ha le articolazioni e i muscoli contratti e incapace di scattare. Dovevo trarlo in inganno per sfuggirgli. Era difficile, infatti, in quelle vesti palesare la propria età. L'energumeno aspettava che fossi a terra per colpirmi. Mirava la testa e io lo sapevo. Perciò, toccato il suolo, mi coprì la testa con ambo le mani e feci una piroetta, puntando con la testa verso lo stomaco del capoccia. Non si aspettava tanta agilità e tirò male il primo colpo. Vibrò ancora due colpi poderosi che mi raggiunsero in fuga sulla schiena. Il terzo colpo mi fischiò sinistramente alle orecchie. Ancora qualche istante e fui lontano da lui, mischiandomi fra gli altri prigionieri. Lo vidi cercarmi con lo sguardo, ma era difficile riconoscermi fra tutti quei vestiti rigati. Ecco il vantaggio, pensai, della divisa, unica adatta a mimetizzarsi, e di poter disporre di due lunghe gambe ancora in grado, nonostante tutto, di rendere qualche servizio. In fondo mi salvarono, ne sono certo, i 30 e più anni di vantaggio che avevo sull'età del mio inseguitore. Se un solo colpo alla testa mi avesse raggiunto, non sarei qui a raccontare le cose. Ma quanto male alla schiena! Mi sembrava di essere percorso dal collo alle natiche da una corrente di fuoco alternata. La schiena mi bruciava, come fosse stata applicata una lama ardente. Dopo un'ora sorse la febbre. Pagina 131.